POF, PTOF, ITP, ATA, GAE, GM, GI, GPS.
Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. In questo modo, i primi a essere tagliati fuori sono proprio gli studenti e le loro famiglie. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. L'obiettivo è semplificare, ma senza banalizzare. Perché Aldo Moro diceva, semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Benvenuti alla quarta puntata di Prima la Scuola. Oggi parliamo dell'ultima arrivata tra le riforme del PNRR in campo education, ovviamente in campo istruzione, e quest'ultima arrivata è il dimensionamento, ovvero una riforma che riguarda le modalità con le quali vengono sostanzialmente assegnati i dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e amministrativi alle scuole, cioè quante scuole col diritto di avere un preside e un DSGA ci sono sul territorio. Fino ad oggi questo numero veniva individuato con dei parametri organizzati in un certo modo, con questa riforma invece si sceglieranno dei parametri diversi. Chi ci perde, chi ci guadagna, cosa va bene, cosa non va bene in questa modalità di organizzazione della rete scolastica, ne parliamo proprio in questa puntata.
Io sono Marco Campione e mi occupo da più di 20 anni di politiche pubbliche per l'istruzione. Ho ideato Prima la Scuola per raccontare la scuola con le parole che useresti tu, perché i problemi della scuola riguardano tutti e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti.
Ma cominciamo dall'inizio. Dove è contenuta questa ultima riforma, che era una riforma che andava fatta entro il 31 dicembre di quest'anno? È contenuta nella legge di bilancio. C'è un articolo il cui titolo, diciamo, chiamiamolo così, con le parole che useresti tu, è Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica. Ecco la riforma del PNRR, ripeto, andava fatta entro il 31 dicembre, con ogni probabilità verrà approvata la legge di bilancio entro il 31 dicembre, altrimenti andremo in esercizio provvisorio, quindi anche questo obiettivo è stato rispettato. Ma come funzionava prima? Come funziona adesso? Allora, intanto per adesso continua a funzionare come funzionava prima, cioè questa riforma, come diremo, entra in vigore gradualmente, come giusto che sia quando c'è di mezzo una riforma che impatta così tanto sull'organizzazione della rete scolastica. Come funziona oggi? Oggi funziona che la regione deve fare la programmazione dell'offerta formativa sul suo territorio, cioè decide dove mettere le scuole, quali indirizzi attivare per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, eccetera, eccetera, eccetera. È libera di fare quello che vuole? Sì e no, nel senso che nessuno può vietare alla regione Pincopallo di fare una scuola, un istituto comprensivo nel comune di Pincopallino. Lo puoi fare. Nel momento in cui però vai a prendere le iscrizioni, cosa ti dice la norma in questo momento? Ti dice che quella scuola potrà avere un dirigente scolastico, un preside, e un direttore dei servizi generali amministrativi, quindi diciamo quello che è un po' responsabile del personale di segreteria, lo potrà avere solo se quella scuola raccoglie almeno 600 iscrizioni. Quindi l'istituto comprensivo Marco Van Basten esiste, lo decide la regione dove quell'istituto è collocato, ma se avrà 600 alunni avrà diritto a un DS e un DSGA, altrimenti non l'avrà. E così su tutto il territorio nazionale, cioè, e quindi chiaramente anche le regioni stanno attente, nel senso che non è utile che una scuola esista senza un preside. Peraltro, questo vuol dire, si chiamano scuole sottodimensionate, quelle sotto i 600 alunni, vuol dire che deve comunque avere un responsabile, no? E quindi quel DS, quel preside, sarà, come si dice, in reggenza. Cioè ci sarà un preside titolare di un'altra scuola che avrà anche il compito di organizzare, di presiedere, di dirigere anche una scuola senza dirigente scolastico. I presidi di reggenza sono solo quelli delle scuole sottodimensionate? No, anche se non ho abbastanza aspiranti presidi, vincitori di concorso in graduatoria, dovrò procedere con una reggenza fino a quando non farò il concorso. Però oggi non parliamo di questo, oggi parliamo appunto del dimensionamento. Quindi la regione decide dove mettere le scuole, decide se per le superiori è ancora più complesso perché devi decidere dove mettere i licei, dove mettere gli istituti tecnici, dove mettere gli istituti professionali, quale tipo di indirizzo attivare in questa o quella scuola, eccetera. Dopodiché appunto decide di mettere le scuole, dopodiché si prendono le iscrizioni, se le iscrizioni sono almeno 600, allora quella scuola è il preside, 600 o 400, nel senso che in alcune particolari condizioni la legge ti dice questo limite è abbassato a 400. Attenzione, e ho finito con la descrizione di come vanno le cose adesso, per quest'anno scolastico in corso, in realtà anche per quello precedente, per il prossimo un emendamento parlamentare, credo proprio alla legge di bilancio dello scorso anno, approvata lo scorso anno per quest'anno, ha stabilito che questo limite sia abbassato a 500 e 300 in quelle condizioni particolari di cui parlavo prima, che sono piccole isole, comunità montane, minoranze linguistiche, insomma, in determinate circostanze. Questo è quanto. Così è la situazione oggi. Lo Stato italiano ha inserito tra le proprie proposte di riforma, e l'Unione Europea ha convenuto che fosse una cosa giusta da fare, una riforma di questo metodo per assegnare o non assegnare i dirigenti scolastici. Ma vediamo un attimo perché non va bene il 600-400 o provvisoriamente 500-300. Non va bene essenzialmente perché rende poco flessibile il meccanismo, perché una regione deve poter essere libera di decidere che l'istituto comprensivo Marco Van Basten possa esistere con un proprio preside anche se non raggiunge 600 alunni. Possono essere tante le ragioni per cui c'è bisogno di un dirigente scolastico anche in una scuola più piccola. Può essere per non spopolare il comune dove c'è quella scuola, dove storicamente c'era quella scuola. Può essere perché la regione decide che in quel paese, oggi è vero, ho 590 iscritti, ma so già che fra 2, fra 3 anni, perché la vedo la natalità come va, in realtà ne avrò di nuovo 600, quindi perché privare solo per 2 o 3 anni quella scuola di un dirigente titolare? Posso deciderlo perché non voglio spopolare quel territorio, posso deciderlo perché a Ustica decido che è importante che ci sia un dirigente scolastico titolare, posso deciderlo per mille ragioni, posso deciderlo perché faccio una scelta sbagliata, perché quando dico più libere le regioni deve essere anche più responsabilizzate le regioni a fare delle scelte. Devono poterlo fare, chiaramente, siccome comunque alla fine è anche un problema di costi, come faccio a evitare che i costi esplodano? Beh, il meccanismo che abbiamo proposto all'Europa è, facciamo così, decidiamo che c'è un numero di scuole ogni tot alunni dentro la regione, cioè spostiamo il parametro dalla singola scuola, 600-400, alla regione, un dirigente scolastico ogni 900, 920, 950 alunni per quella regione. Quindi alla regione X spetteranno 100 dirigenti scolastici e 100 di SGA, deciderà la regione se e come distribuire quei dirigenti scolastici. Quindi voglio tenere aperta, ma non solo tenere aperta, voglio dare un preside titolare alla scuola del paesino sul cucuzzolo della montagna? Bene, probabilmente, quindi quella scuola ha 300 alunni, 250 alunni, ok, lo puoi fare. Chiaramente in cambio io ti dico fammi delle scuole da 1000-1100 alunni invece che farmene da 601-602. Dove lo posso fare abbastanza agevolmente? Lo posso fare nei grandi centri, dove anche se unisco 2 scuole da 600 alunni e ne faccio una da 1200, 2 istituti comprensivi, presumibilmente saranno relativamente vicini e quindi non creerò troppo danno all'utenza, no? Se pensate alle grandi città, posso fare scuole molto più numerose, non solo per la ragione della viabilità, ma anche per ragioni legate alla tipologia di edifici che ci sono nelle grandi città. Una scuola con 1200 alunni ha bisogno di un edificio che può contenere 1200 alunni. È più probabile trovarlo in una grande città piuttosto che in un piccolo paese, evidentemente, o anche se vado a costruire nuove scuole, è più facile costruire nuove scuole in pianura che in montagna, e quindi quando vado a costruire nuove scuole magari già le costruisco sapendo che vorrò una scuola, un campus magari. Quante volte abbiamo sentito parlare di campus da 2.000, che potrebbero arrivare fino anche a 2.000 alunni, perché no? Anche più di 2.000 alunni, se è un bel campus in un'area molto vasta, costruito tutto ex novo, allora fare quella scuola da 2.000 alunni mi consente di tenere aperte altre 3-4 scuole da 300 alunni in giro per la mia regione. E così, credo di... ho esemplificato molto per rendere l'idea, ma credo che... spero, insomma, di essere stato abbastanza chiaro sulle ragioni che hanno portato a questo tipo di proposta. Il meccanismo di prima era troppo rigido, ne voglio uno più flessibile, senza sbracare sul piano delle risorse, e contemporaneamente responsabilizzo la scuola, la regione, e faccio appunto e la porto a fare le sue scelte. Quindi abbiamo visto, come oggi, quali sono le ragioni che ci portano a proporre una soluzione di tipo diverso. Andiamo adesso a vedere qual è il meccanismo, come poi concretamente questo principio è stato realizzato. E questo principio è stato realizzato con appunto un meccanismo che è graduale. Perché qual è il problema? Il problema è che oggettivamente in alcune realtà le scuole con pochi alunni sono di più che altrove. È anche in questo caso il tema della spesa storica. Ne avete sentito parlare probabilmente sentendo appunto parlare del cosiddetto regionalismo differenziato oppure regionalismo rafforzato, a seconda di chi ne parla si usano termini diversi, quindi più poteri alle regioni su alcune delle materie concorrenti, tra cui c'è anche proprio l'istruzione. Si dice, chi è contrario a questo meccanismo dice: attenzione, la spesa storica penalizza il sud. Ecco, è vero in generale, non è vero per esempio per quanto riguarda questa dinamica, perché se andiamo a vedere il numero medio di alunni nelle scuole del sud è molto più basso che il numero medio di alunni nelle scuole del centro-nord. Non sto dando un giudizio di valore, qui sto dicendo che è così. Quindi se andiamo a mettere un parametro uguale per tutti, 950 per esempio, può essere un parametro su cui fare alcune simulazioni di come potrebbe diventare lo schema, il numero, diciamo, come sarebbe la distribuzione delle scuole sul territorio nazionale, è evidente che laddove questa media è già più alta di 950, quasi tutte le regioni del centro-nord, questo nuovo meccanismo premierà quelle regioni, le regioni che hanno già fatto i compiti a casa, cioè hanno già raggruppato, perché è da anni che si parla di andare verso un parametro regionale e non scuola per scuola. Dicevo, chi ha già una media più alta avrà un vantaggio da questo nuovo meccanismo, chi ha una media più bassa invece ne avrà uno svantaggio. Ho dimenticato di dire una cosa importante: attenzione, di tutti i parametri, diciamo, dei correttivi sono già previsti dal meccanismo, anche dal meccanismo nuovo, cioè là dove c'è una più bassa densità, là dove ci sono appunto sempre le comunità montane, le piccole isole, le minoranze linguistiche, ci sono correttivi previsti per definire la numerosità diciamo delle scuole all'interno della singola regione. Quindi quel tipo di correttivo c'è già, però anche al netto di questo correttivo, il nuovo parametro penalizzava, tra virgolette, le regioni del sud, oppure, se vogliamo dirle in un altro modo, il parametro attuale penalizzava le regioni del nord. Quindi, tornando al discorso del federalismo, questo è uno di quei casi dove la spesa storica favorisce il sud. Comunque, insomma, non la voglio fare lunga. Questo è un punto, uno di quei casi dove serve quindi mantenere il più possibile, il più a lungo possibile, la spesa storica. Quindi si procede gradualmente per queste ragioni, e questa gradualità viene data da una serie di correttivi. Uno è dato dal fatto che tu puoi avere un piccolo margine, almeno il primo anno, di 70, dell'1% del numero delle scuole, che sono circa 7.000 e rotti, 7.400, 7.500, quindi circa 75, cioè è un bonus di 75 già pagato, che puoi usare per far diminuire un po' meno il numero delle scuole nelle regioni che sarebbero più penalizzate dal nuovo meccanismo, senza penalizzare le altre regioni. Un altro correttivo è dato dal fatto che comunque ti dice: attenzione, tu non devi fare esuberi, quindi i primi di questi 75 li devi usare per impedire gli esuberi. Perché gli esuberi? Perché se io oggi in una regione ho 100 scuole, l'anno prossimo ne ho 90, ma vanno, fatto l'intervento, arrivo a 90 scuole, ma vanno in pensione solo 5 dirigenti scolastici, è chiaro che 100 meno 5 fa 95, ne devo avere 90, 5 sarebbe un esubero. Quindi la prima cosa che devo fare è impedire gli esuberi. Comunque la norma ti dice che sono possibili compensazioni tra le regioni, quindi se la, non facciamo i casi sono quelli, se la Lombardia avrebbe diritto a 20 dirigenti scolastici in più, a 20 scuole in più, e la Campania a 10 in meno, magari ne do solo 10 in più alla Lombardia e tengo lo stesso numero di scuole per la Campania. Questi sono i due correttivi, diciamo, che valgono a prescindere. Poi ce n'è un terzo, del quale vi dirò dopo, man mano che andiamo avanti nella descrizione del meccanismo. Quindi dicevo, gradualità, questa è la prima cosa. Ma poi concretamente che si fa? Si dice alla conferenza delle regioni, perché comunque appunto è materia concorrente, l'istruzione, lo dicevamo prima, ok, decidete voi come distribuire, quante scuole mettere e quante darne regione per regione. Mettetevi d'accordo, non ci sono regole. L'unica regola che viene data devono essere in numero minore rispetto a quelle che sarebbero utilizzando il parametro 600-400, questo nel primo anno. Poi, da lì in poi, devono essere sempre in numero minore rispetto all'anno precedente. E questo è un problema, questa cosa che ho appena detto, ma la tocchiamo alla fine. Quindi si dice, cara conferenza, tu entro una certa data, adesso non ricordo, vado a memoria, mi sembra il 30 giugno, entro il 30 giugno tu devi fare un accordo in Stato-Regioni per decidere come vengono distribuite queste scuole. Il Ministero ti fa una proposta e tu la devi validare. Se la proposta alle regioni non va bene e quindi non si arriva a un accordo, a quel punto procede il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con alcuni parametri, che sono: questo parametro regionale deve essere uguale in tutte le regioni, appunto, parametro deve essere tra 900 e 1000, deve tenere conto delle piccole isole, della densità, della montagna, di tutto quello di cui si deve tenere conto, e eccolo che arriva l'altro correttivo a favore delle regioni, diciamo, che hanno un numero medio di studenti per scuola più basso, e dell'organico di diritto. Questo è un parametro che favorisce le regioni del sud, perché l'organico di diritto è ovviamente proporzionalmente più concentrato al sud che al centro-nord. Quindi devi tenere conto di questi correttivi e arrivi a fare un decreto che distribuisce queste scuole con quei caveat che vi dicevo prima, cioè devono comunque essere il primo anno, che non è il 23-24, ma è il 24-25, anno scolastico 24-25, che deve essere, questo primo anno, nel 24-25 dovrai avere meno scuole di quante ne avresti avute se avessi usato il parametro del 600-400. E nel 23-24 vale ancora quella deroga di cui parlavo prima, che è quella 500-300. Quindi quest'anno va così, 23-24 500-300, dal 24-25 si prova a fare un accordo di Stato-Regione, se non ci si riesce fa il Ministero con un rapporto 900, compreso tra 900 e 1000, che sarà quindi probabilmente molto vicino a 900, ma sarà il più possibile vicino a 900, che ti consente di rispettare l'unica regola che c'è, che è quella che appunto devi fare meno scuole di quelle che avresti avuto con 600-400. E poi c'è quel bonus dell'1% di cui parlavo prima. Questo è il meccanismo. Poi a regime man mano si andrà a convergere verso un numero uguale su tutto il territorio nazionale. Quali sono i problemi di questo meccanismo? Il problema di questo meccanismo è che si dà per scontato che sia interesse delle regioni, qui si dice responsabilizzarle, sia interesse delle regioni di non avere scuole senza un dirigente scolastico o un DSGA titolare, e quindi che da sole tenderanno a far coincidere il numero delle scuole autonome sulla loro regione con il numero di dirigenti e DSGA. Questo non è detto che andrà così. Prova a essere che alcune regioni preferiscano continuare a tenersi un numero superiore di scuole piccole, preferiscano mandare il dirigente in reggenza. Questo si porta dietro il problema, tra l'altro, che poi decidono loro quali sono le scuole dove mandare il reggente. Quindi tu dovresti avere delle scuole ad altissima complessità, magari perché hanno una situazione sociale in quel contesto particolarmente difficile, dove magari nessuno ci vuole andare a fare il dirigente, oppure dove non è interesse della politica mandare un dirigente titolare, e quindi rischiamo appunto di avere delle scuole difficili senza dirigente titolare. Forse su questo dei correttivi si potrebbero mettere. La seconda criticità è quella a cui accennavo prima, seconda criticità che vedo, poi bisognerà leggere magari la relazione tecnica alla legge di bilancio, però lo faremo dopo che avremo il testo definitivo, perché magari il Parlamento interverrà con delle correzioni. Cioè, l'altra criticità è quella che dicevo prima, cioè il PNRR cosa dice? Devi avere un parametro uguale su tutto il territorio nazionale che segua l'andamento demografico di fatto, perché nel momento in cui decidi che hai una scuola ogni 900 alunni, se nella tua regione gli alunni aumentano, avrai più scuole, se diminuiscono avrai meno scuole. Questo è quello che dice il PNRR, ma in realtà la legge dice altro, cioè dice ogni anno, per sempre, tu dovrai avere l'anno successivo un numero di scuole inferiore all'anno precedente. E se il numero di alunni aumenta? Queste secondo me sono le due principali criticità. La seconda è proprio introdotta dalla norma dal MEF solo per ragioni contabili, finanziarie, e questa secondo me proprio non ha ragione di esistere. La prima invece è più politica come obiezione, e forse si potrebbero introdurre dei correttivi. È, come dire, è una conseguenza negativa dovuta proprio al tipo di meccanismo che viene implementato. Meccanismo che è migliorativo rispetto alla situazione attuale, perché la situazione attuale è ingestibile, non dà abbastanza potere di programmazione a chi si deve occupare della programmazione, non dà abbastanza, poi potere forse è una parola sbagliata, direi non dà abbastanza strumenti, non dà flessibilità, non dà strumenti, e quindi la programmazione è un atto dovuto, invece la programmazione deve diventare un momento importante all'interno di ogni singola regione, perché puoi davvero decidere che vuoi puntare sullo sviluppo di una certa area e avere degli strumenti di flessibilità, avere la possibilità di metterci una scuola in un paese che si sta spopolando, per esempio, è un'arma potentissima per impedire lo spopolamento. Quindi perché non consentire a chi governa quella regione di usare anche questo strumento? Quindi lo strumento di per sé è giusto, però bisogna intervenire su quei piccoli problemi che potrebbe creare lo strumento, che, ripeto, in realtà è giusto. L'ultimo pezzo di ragionamento lo voglio dedicare ai detrattori. Non voglio dare un giudizio, cioè molte delle critiche sono critiche anche un po' preconcette, secondo me, però non è questo il tema. Il tema è più che altro smentire alcune ricostruzioni che sono uscite, che secondo me sono proprio sbagliate. È vero, si va verso una diminuzione del numero delle autonomie, delle scuole. Non è vero che questo aumenterà, per esempio, le classi pollaio, no? Si tende a dire, ah, così aumentano le classi pollaio. No, questa è una stupidaggine. A parte il fatto che il tema delle cosiddette classi pollaio è abbastanza un tema relativo, insomma, me l'avete sentito dire tante volte, magari un giorno ci torniamo, ma proprio con una puntata solo su questo. Ma al di là di questo è proprio sbagliato concettualmente, perché il numero degli alunni per classe non c'entra niente col numero di dirigenti scolastici o di scuole per regione, proprio perché in realtà se diminuiscono il numero delle scuole, se diminuisce il numero delle scuole, diminuisce perché diminuisce il numero degli alunni. Quindi in realtà è vero il contrario, era quell'altro meccanismo che indirettamente alimentava le cosiddette classi pollaio. Uno strumento più flessibile sicuramente mi aiuta a gestire le classi cosiddette pollaio molto di più rispetto allo strumento rigido che avevo prima. Quindi questa prima considerazione è una bugia. Seconda bugia, appunto, è vero, diminuiscono le scuole, ma diminuiscono perché diminuiscono gli alunni. Quindi anche qui, siccome il numero di dirigenti scolastici alla fine è uguale sul territorio nazionale, continuare, e ci sono delle regioni dove gli alunni diminuiscono più velocemente che altrove, addirittura alcune dove ancora in parte stanno aumentando gli alunni, continuare col vecchio meccanismo sostanzialmente appunto penalizzava le regioni che hanno una crescita di alunni. Invece, in quest'altro modo, noi creiamo un meccanismo che segue l'andamento demografico e appunto introducendo degli elementi di compensazione e di flessibilità che mi consentono comunque di contrastare per esempio lo spopolamento, eccetera, eccetera. Quindi queste due obiezioni sono le due obiezioni totalmente sbagliate. Invece, corretto, l'abbiamo detto prima, cercare di provare a mitigare alcuni effetti negativi dovuti a come è stata poi scritte effettivamente la norma. Eccoci arrivati in fondo. Questa riforma è una delle riforme più importanti del PNRR, perché, ripeto, dà maggiori strumenti alle regioni. Spero di aver un po' spiegato il meccanismo. Quindi sì, diminuisce il numero delle scuole, sicuramente. Diminuisce, ma sarebbe diminuito comunque. Adesso abbiamo l'opportunità di accompagnare questa diminuzione con dei meccanismi di flessibilità. Abbiamo quindi la possibilità di gestire questo calo demografico. Questo è molto importante. Contemporaneamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è riuscito ad ottenere tutti quegli strumenti che consentano di evitare una cura shock. Nessuna regione subirà una diminuzione importante del numero di scuole da un anno con l'altro. Ci si arriverà gradualmente. E l'altra cosa fondamentale che è riuscita a ottenere il Ministero dell'Istruzione è che i risparmi che si avranno da questa operazione, una volta accertati, resteranno nella disponibilità del Ministero dell'Istruzione. E a differenza di una prima bozza che era girata della legge di bilancio, adesso le finalità di questo fondo che viene costituito con questi risparmi, che si stima siano all'inizio di 12-15, poi l'andamento non è regolare, a volte aumenta, a volte diminuisce questa cifra, 12-15-18 milioni nei primi anni, ma poi arriverà a 80-90 milioni tra una decina d'anni, quindi è comunque un piccolo tesoretto che resterà nella dotazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. E dicevo, a differenza delle prime bozze che sembrava venissero usate per finalità molto limitate, adesso le finalità sono amplissime. Possono essere usate per il FUN dei dirigenti scolastici, possono essere utilizzate per i DSGA, possono essere utilizzate però anche messe sul fondo Buona Scuola, e quindi per esempio potrebbero essere utilizzate per sostanzialmente qualsiasi finalità, anche per salvare la carta del docente, per misure legate al diritto allo studio. Insomma, sostanzialmente il Ministero potrà farci quello che vuole. Anche questo direi che è una piccola cosa di cui si è parlato poco, ma importante. Per qualsiasi domanda abbiate, qualsiasi chiarimento, magari volete chiedermi qualche approfondimento, la mail è primalascuola@gmail.com, podcast potete ascoltarlo nei soliti canali, abbiamo anche un sito adesso, primalascuola.eu, per ora è abbastanza una scatola vuota, poi anzi se avete qualche idea su come riempirla, e quindi ringraziandovi tutti per l'affetto, l'attenzione che continuate a manifestare a questo lavoro, vi do appuntamento alla prossima settimana. A prestissimo!
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola. La scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio. Per non perdere neanche una puntata, iscriviti al podcast o al canale Telegram. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivi a primalascuola@gmail.com. Prima la scuola è un podcast ideato e condotto da Marco Campione. Diffidate delle imitazioni.